It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday
le 11 di questa domenica mattina, Sunday morning, la sigla che abbiamo scelto per questi redazionali della domenica mattina, e però la canzone è molto rassicurante, tranquillizzante. Ce n'era un'altra che diceva easy like a Sunday morning, ma diciamo che easy, tranquilli e tranquille oggi non siamo affatto, perché le notizie che arrivano sono, sto parlando ovviamente del Covid-19 o coronavirus come l'abbiamo chiamato fino a poco tempo fa, è arrivato in Italia, ma già c'era, ma insomma erano casi isolatissimi e non c'era soprattutto nessun decesso. Invece la situazione è precipitata pesantemente, come credo chi è all'ascolto sappia. Questa è Radio Onda Rossa, anche in questa domenica mattina, avendo anche un po' improvvisato veramente proprio nelle ultime ore questo redazionale, non abbiamo moltissime, forse nemmeno un collegamento, stiamo cercando ancora insomma di averli. Forse potremo parlare con un compagno che si trova proprio nella zona più colpita, la zona appunto dell'Odigiano, tra Casal Pusterlengo, Codogno, Lodi e così via. Le notizie le avrete sicuramente lette, ascoltate, credo che insomma più o meno tutte e tutti siamo con più attenzione magari dei giorni scorsi su queste notizie. Cosa è successo? Non è chiaro perché per quanto riguarda soprattutto la Lombardia, dove i casi ormai sono diciamo possiamo dire che aumentano veramente non di ora in ora ma quasi, quella zona che ho citato, ormai i casi sono 46 e ci sono stati già due decessi, uno in Veneto e uno in Lombardia. In Veneto sono 15 casi, poi ce ne sono altri, vabbè, quelli di Roma che già conosciamo, ma il ragazzo che veniva dalla Cina è guarito, come anche l'uomo della coppia cinese, la moglie mi sembra aver capito che rimane invece ancora allo Spallanzani. C'è un altro caso a Piacenza e di una persona che comunque aveva contatti, lavorava nella zona più colpita, e un altro caso anche in Piemonte, sempre anche in questo caso è una persona che lavorava nella zona dell'Odigiano. Allora io adesso metto un altro po' di musica e poi cominciamo, come mi sembra giusto oggi, questo redazionale con una breve rassegna stampa che comunque riguarda ovviamente soprattutto l'argomento di oggi. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, siete invitate ovviamente a partecipare, e ondarossa@ondarossa.info la nostra mail.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung and snow white tan.
time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego,
Allora siamo in diretta, 06 49 17 50 il telefono, lo diciamo subito perché speriamo di coinvolgere ascoltatori e ascoltatrici, questa rassegna stampa, chiamiamola così, straordinaria, dedicata alla situazione che si va delineando per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Merita qualche considerazione, sicuramente delle attenzioni, e quindi eccoci qua, cercheremo di fare considerazioni su quello, soprattutto sul comportamento delle autorità, diciamo così. Avremo dei collegamenti esterni, uno in particolare proprio con una delle zone più colpite da questa epidemia, e cioè il Lodigiano. Sentiremo dei compagni che vivono lì, com'è la situazione, che anche loro che considerazioni hanno fatto, come si trovano, e poi anche qualche notizia dall'estero, per capire notizie che sfuggono ai giornali. I giornali di oggi sono praticamente dedicati esclusivamente a questo problema, ma sui risvolti che questa epidemia provoca nel mondo sono piuttosto avari, come al solito. E quindi cominciamo con i titoli, potete immaginarli, sono gli stessi: una cintura per isolare il virus, il Corriere della Sera; città chiuse per isolare il virus, il Messaggero. E quindi questo decreto varato ieri sera, a tarda sera, dal Consiglio dei Ministri, in Consiglio dei Ministri straordinario, e vedremo di che si tratta concretamente. E poi la paura, ecco, quello che oggi domina sicuramente le pagine dei giornali è la paura, anche nelle considerazioni di chi, diciamo, degli editorialisti, dei commentatori. Oggi c'è sul Corriere, scrive Beppe Severgnini, scrive Pierluigi Battista, leggeremo qualche pezzo, Sergio Arari, e traspare proprio, quando non è esplicita, questa paura di non saper gestire questa situazione, situazioni impreviste, situazioni non aspettate, dicono tutti, e soprattutto le conseguenze sono quelle del panico, che a questo punto è di tutti i tipi. Addirittura si parla, Severgnini per esempio parla di pandemia social, no? Perché con riferimento a quello che rappresentano i social media, e dice qui si è riversato tutto e di più, non solo le false notizie, le cose, ma le considerazioni le più disparate, che aumentano notevolmente la criticità della situazione.
Allora, per esempio, da Repubblica: Nord, paralisi da virus, due vittime, oltre 60 contagiate, il numero maggiore in Europa. Lombardia e Veneto le più colpite, chiusi uffici, scuole, aziende, rinviate Inter-Samp e altre due partite. l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dichiara un mistero la diffusione in Italia. Il governo, anche l'esercito per isolare le zone a rischio. E poi Piero Colabrico che scrive: se il Milano si scopre fragile, capite, perché c'è pure il Salone del Mobile, ci sono un sacco di iniziative, la città che da bere e così via, che con questi casi, insomma, che sembrano però arrivare dalla zona dove il virus, insomma, ha già fatto conclamare 60 casi e un morto, e, insomma, diciamo, qui un pochino si riesce a capire da dove proviene. Quello che non si riesce assolutamente a capire è da dove provenga l'infezione proprio nella zona più colpita. E per quanto riguarda il Veneto invece si parla di 8 persone cinesi, che però per ora le prime accertamenti sono risultate negative, almeno così dice Repubblica, ma di cui 2 però sono rientrate da poco dalla Cina. Ma per quanto riguarda la zona del Lodigiano si è nel mistero più assoluto, e sicuramente almeno quello che si è capito è che il contagio è iniziato nel pronto soccorso, ma perché il paziente che viene chiamato paziente 1, questo uomo, insomma, che si trova fra l'altro in condizioni gravissime, che già si era recato al pronto soccorso e che invece, scusate, poi è morto, la donna morta anche lei nell'Odigiano, e che però era stato, a quello che abbiamo sentito dalle notizie, poi mandato via. Il marito della donna morta, la donna anziana morta a casa sua dopo essere stata rimandata a casa, ha detto che, insomma, lui l'aveva visto quell'uomo nel pronto soccorso, ci aveva parlato, tossiva tanto, anche la moglie di quest'uomo tossiva, questa che poi è morta, e, insomma, però non, magari nel pronto soccorso col dilagare l'ha portato quest'uomo, però come lui si sia infettato rimane ancora un mistero. Per quanto riguarda la paura, Repubblica che fa? Chiede a Massimo Recalcati, insomma, questo psicanalista showman televisivo, che scrive: come resistere al panico, cose di cui sinceramente non sappiamo proprio che farcene, ve lo diciamo con estrema chiarezza. E invece, non so se tu vuoi andare poi altri titoli all'interno, aspettate che giro. Il nord chiuso per virus, e primi casi a Milano e Torino, e poi non si entra e non si esce, in campo anche l'esercito. E oggi sentivo la notizia invece di un uomo che ha eluso, così dicevano i notiziari, i controlli, originario di Avellino, e se n'è andato a Avellino. Non è che c'ha, insomma, la famiglia si è auto isolata, però insomma poi alla fine bloccare completamente evidentemente non è possibile. Ma un articolo interessante viene invece dal Veneto, precisamente da Padova, lo prendo, dove era pronto il test rapido, un tampone della saliva che in 3 ore avrebbe, diciamo, evidenziato se le persone avevano o no il virus. Ma uno scontro interno alla sanità regionale potrebbe aver ritardato l'efficacia del dispositivo di contenimento del contagio. L'intenzione dei ricercatori padovani all'inizio di febbraio era di estendere i controlli alle persone tornate dalla Cina anche se non presentavano alcun sintomo, ipotizzando che vi potessero essere dei portatori sani. Ma il 12 febbraio scorso al direttore della clinica universitaria e al virologo è arrivata una lettera al vetriolo del direttore generale della sanità del Veneto, Domenico Mantoan, che dal novembre scorso è anche presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi una nomina politica, che chiedeva di conoscere sulla base di quali indicazioni ministeriali o internazionali si sia ipotizzata tale scelta di sanità pubblica. Il super manager della sanità, contrariato per l'iniziativa, ordinava quindi di condividere ogni scelta con la direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della regione, ricordando, e questo è il passo più importante, che ogni analisi effettuata su soggetti asintomatici non rientra tra le prestazioni coperte dal fondo del Servizio Sanitario Nazionale. Voi capite, insomma, che questa è una notizia inquietante, no? A parte il fatto specifico che si era scoperto, appunto, si era trovato questo test rapido, ma poi anche la questione che entra in campo proprio in pieno il concetto di sanità che ormai imperversa nel nostro paese, anche in queste regioni, forse soprattutto in queste regioni, e per cui la sanità deve fare cassa e quindi si riduce al minimo. Anche in un caso del genere, questa è la cosa sconcertante, tutto ciò che comunque comporta una spesa non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, non si può chiedere alle persone che si sottopongono ovviamente di pagarlo, per cui qui salta evidentemente tutto e ci si domanda quanto questo poi pesi complessivamente anche in altre questioni. Repubblica titola ancora come si sono ammalati, questo per quanto riguarda per esempio il Veneto, dove c'era questa notizia che vi ho anticipato delle 8 persone che risiedono a Vo Euganeo di nazionali, insomma persone di cinesi. E poi ancora ti lascio.
No, ma questo ci sembra, noi cercheremo proprio di sviluppare questo di aspetto, cioè la sanità, parliamoci, quando genericamente si parla di sanità si fa riferimento sottinteso alla sanità pubblica, al sistema sanitario nazionale, no? Proprio che è identificato così come sigla proprio dalla legge, sistema sanitario nazionale. Di questo sistema sanitario nazionale che cosa resta oggi in molte regioni rispetto a tutto il processo di privatizzazione che c'è stato della salute e della sanità, e quindi il concetto di sviluppo notevolissimo in certe regioni proprio delle strutture private che sottraggono alla sanità pubblica risorse economiche ma anche personale. Vedremo che i pronto soccorso sono più in crisi del solito, perché ci sono nelle zone colpite gente che sta da 40 ore, i medici e paramedici. C'è una telefonata.
Pronto? Sì, pronto, sì, sei in onda.
Eccoci, allora io volevo dire che secondo me con questa impostazione che avete avuto dall'inizio siete partiti proprio male, nel senso che la cosa sarà forse visibile, ma secondo me questa storia del coronavirus è un bluff. Perché? Perché l'avete detto anche voi all'inizio, allora è un mistero come si è sviluppata questa storia, a partire dal grande esperto che dice che è un mistero, a dove ci sono stati questi casi al nord è un mistero uguale, stiamo a parlare di tutti i misteri. E intanto questo, poi dico un'altra cosa delle annotazioni perché non sono esperto, se voi andate a vedervi un attimo i dati della polmonite dell'influenza che c'è stata qua in Italia, quanti morti ci sono stati in percentuale all'influenza prima del coronavirus, e andate a vedere il 2% dei morti che sono stati colpiti dal coronavirus a oggi, ci sono stati 1000 volte più morti per la polmonite. Dopodiché ci stanno anche altri dati, quei due che stavano a Roma, gli allo Spallanzani per esempio, sono stati dimessi senza bisogno dei vaccini, con delle cure che gli hanno fatto all'interno dell'ospedale, stanno bene. Dopodiché non si riesce a capire chi è il paziente zero, questa storia qui pure. Forse non c'è il paziente zero, io dico, però queste cose so strane. A me sembra in generale, questo va, si può applicare anche su altre cose, che c'è una il problema non è il virus in sé, ma è la psicosi che ci si genera intorno, per cui la gente va a finire che ci crede. Secondo me è soprattutto un problema psichico che va a colpire quei due che sono morti al nord. Stavano tutti e due male, nel senso che erano due anziani e che avevano dei problemi polmonari e si sono acchiappati il coronavirus e sono morti, ma perché si sono sentiti attaccati nella loro integrità, credo, no? E voglio dire, d'altra parte c'è il problema, e chiudo, dell'interpretazione.
Pronto? Pronto?
Pronto.
Sì, sì.
La scienza è valida se è un qualcosa di riproducibile. Se non è riproducibile, se non è valida per tutti, non è scienza, nel senso che non può essere una legge. Dopodiché chiudo dicendo una cosa: andate invece di considerare la scienza, che mi sembra, come una specie di religione, diventa una religione, diventa un fideismo, la scienza medica diventa una cosa così, e non sta scritto da nessuna parte, perché non sanno niente manco loro, poi sostanzialmente non sanno un cavolo neanche loro. Allora io do un consiglio: andate pure a vedere altri tipi di punti di vista, perlomeno, no? Per esempio ci stanno i siti della nuova medicina, che danno un'interpretazione completamente diversa dalla scienza medica ufficiale, che fa acqua da tutte le parti. Ciao, grazie.
Ciao. Grazie. Allora, una cosa sola, poi ti lascio la parola. Noi abbiamo fatto diversi giorni fa due trasmissioni su questo argomento. Una delle prime cose che abbiamo detto, quando ancora era all'inizio, era, diciamo, limitata alla Cina questa epidemia, è stata che la mortalità ci sembrava anche più bassa di quella, appunto, che la polmonite conseguente alla normale influenza. Ora però il discorso è che l'influenza colpisce all'inizio, insomma, i numeri sono ancora molto più alti delle persone colpite da influenza di quelle colpite dal coronavirus, e questo è una cosa che noi avevamo detto subito, e che è vero che sono più esposte le persone, insomma, che hanno altre malattie o comunque debilitate per altri motivi. Il problema è che è vero che le due persone, speriamo anche la moglie, la signora cinese, poi, insomma, che sta meglio, possa essere dimessa, eccetera, però le cure a cui sono state sottoposte queste persone allo Spallanzani non sono le stesse a cui sono state sottoposte le persone colpite adesso, in particolare le persone morte. L'uomo di 38 anni non è anziano, non sappiamo, che sta abbastanza grave nella zona dell'Odigiano, che è chiamato il paziente 1, no? Perché non si sa da chi abbia contratto la malattia, non sappiamo che tipo, cioè era stato respinto per esempio dal pronto soccorso in prima istanza pur avendo sintomi abbastanza seri. Quindi c'è stato, se noi diciamo prendiamo il sacco di Milano, lo Spallanzani di Roma, certamente anche gli antivirali, le macchine che ti garantiscono l'ossigeno, perché ricordiamo che questo tipo di polmonite può arrivare a compromettere anche più dell'80% della capacità respiratoria dei polmoni. Quindi se non hai una macchina che ti sostiene, e non sappiamo poi se tutti gli ospedali quante ce ne hanno, eccetera. Quello che noi volevamo sottolineare non era tanto, diciamo, sostenere il panico, la psicosi, eccetera, ma che il sistema sanitario nazionale, con l'esempio che ho fatto, per esempio, dell'intervento del direttore generale della sanità del Veneto, che ha stoppato questa ricerca, questo screening, no, che era stato messo a punto con motivazioni esclusivamente monetarie, di soldi, perché il servizio sanitario non lo passa, è impreparato questo servizio sanitario, sicuramente. Sono fatti discorsi all'inizio, il ministro Speranza ha detto il nostro sistema sanitario è uno dei migliori del mondo, quindi siamo tranquilli, eccetera. E poi è questo un po' il problema, cioè siamo in grado comunque di affrontarlo, al di là delle percentuali e così via. Insomma, ripeto, le persone dello Spallanzani sono state assistite al massimo, io non so se questo possa avvenire, e già lo Spallanzani sta andando in crisi, perché sappiamo che, per esempio, se arriva in un pronto soccorso romano una persona con determinati sintomi e dice di essere stata in contatto con persone cinesi, per esempio rientrate dalla Cina, viene mandata allo Spallanzani. Lo Spallanzani non ha migliaia di posti letto, soprattutto nel reparto che adesso è quello che si occupa di questa patologia, e quindi, insomma, non è così tranquilla, ecco, direi, la cosa da questo punto di vista.
No, ma proprio per entrare nel merito della logica che ha improntato il piano, diciamo così, del Ministero della Salute, Ricordiamo tutti che all'inizio fu detto vabbè, il blocco dei voli eccetera eccetera, su cui leggeremo qualche dichiarazione di Walter Ricciardi, che è l'italiano tra i massimi vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma la cosa che fu detta è: allora, chi è stato a contatto con persone cinesi o provenienti dalla Cina, comunque anche non cinesi eccetera eccetera, e deve tenerlo in considerazione, e quindi se ha, se soffre, dimostra dei sintomi, farsi visitare e dire questa cosa. Quindi tutto si era focalizzato sul fatto della Cina, cioè la Cina come epicentro, e questo è indiscutibile, dell'epidemia, era il parametro che regolava le azioni conseguenti, le azioni precauzionali e così via. La situazione però data dalla, chiamiamola pure, globalizzazione dello spostamento delle persone, di miliardi di persone, comunque centinaia di milioni, fa sì che questa logica viene messa in discussione, per cui la ricerca del paziente zero assolutamente legato alla Cina si è dimostrata fallace. Perché? Perché il fatto di non riuscire a trovarlo, quello si era identificato l'imprenditore perché era stato in Cina e così via, e viceversa non è quello, significa che ci sono contaminazioni di secondo livello, di secondo grado, cioè persone che hanno viaggiato e che non necessariamente sono state direttamente a contatto con un cinese, ma con una persona contagiata, a sua volta va a sapere come. Dice a proposito Ricciardi, no, questa proprio dichiarazione che non compare sui giornali italiani, questa è presa da un sito internazionale, e dice: ha fatto bene l'Italia a chiudere i voli dalla Cina, dice, come ribadito a più riprese dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice Ricciardi, è una decisione che non ha alcuna evidenza scientifica, anzi può essere controproducente, perché tramite altri scali internazionali possono comunque entrare persone provenienti dalla Cina, delle quali si finisce per perdere il controllo. Quello che serve in questo momento è controllare l'elenco dei passeggeri e isolarli se vengono da paesi sospetti, quindi non solo dalla Cina, da altri paesi. Se poi malauguratamente l'epidemia dovesse trasformarsi in pandemia, allora si dovrebbe disporre un blocco totale dei voli. E per quanto riguarda poi, sempre Ricciardi, la strutturazione, cioè l'efficacia delle strutture sanitarie dell'Occidente in questo caso, le altre manco vengono considerate, e lui dice espressamente che nei paesi avanzati, e con gli Stati Uniti in testa, dopo i tagli alla sanità di Trump, ma tutti quelli che ci sono stati anche in Italia, nessun paese sarebbe in grado di fronteggiare una pandemia, perché mancherebbero persino spazi adeguati dove isolare e curare i malati. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha elaborato dei piani di emergenza che i paesi membri dovrebbero poi adottare, ma fino ad oggi nessuno li ha finanziati, salvo poi spaventarsi quando il pericolo si manifesta. E poi dice ancora un'altra cosa importante sulla Cina, che dice: la Cina sì, ha fatto tutto il possibile, però sta succedendo qualcosa di brutto in questo senso. I nuovi casi, dice, i nuovi casi di persone contagiate non stanno diminuendo, perché queste sono un po' le notizie anche che magari di tipo rassicurante, no? Dice: i numeri più contenuti delle ultimissime rilevazioni dipendono soprattutto dal fatto che le strutture sanitarie cinesi sono ormai sature e non riescono più a ricoverare, anche perché il numero di medici per abitanti in Cina è molto più basso del nostro. Questo in assoluto, aggiungo io, non vuol dire assolutamente niente, perché noi abbiamo un sacco di medici, diciamo così, di base, ma anche che però adesso cominciano pure loro a essere insufficienti. Qualcuno ha tirato fuori questa cosa, poi è difficile entrare nel merito di questo, però avere il numero di medici non vuol dire, qui devi avere delle strutture specialistiche, non basta solo il medico generico, perché quello non necessariamente capisce all'impronta ed è in grado soprattutto di farti un test. Dice poi c'è la proposta di non conteggiare i positivi ai test asintomatici la sostanza dice che in Cina, siccome le strutture sanitarie sono sature, le stesse autorità sanitarie raccomandano il confinamento a domicilio. Quindi e questo può essere credibile, insomma, senza voler fare critiche specifiche, cioè in ogni caso una struttura sanitaria anche di un paese che ha dimostrato come la Cina di essere estremamente reattivo, costruire ospedali in pochi giorni eccetera eccetera eccetera, di fronte a certi numeri e di fronte a certe situazioni le strutture sanitarie vanno facilmente in saturazione. E quindi cosa fai? Dici alla gente state a casa con tutti i rischi che questo comporta, perché sta a casa, quanto sta a casa, che tipo di contatti eccetera eccetera. Cioè l'isolamento di questa situazione è veramente difficile. Poi se appunto ci aggiungiamo le considerazioni che per noi insomma sono molto importanti oggi, e quelle cioè di spingere proprio per una privatizzazione della salute e della sanità, perché è una macchina che produce un sacco di soldi. Oggi in Italia se andiamo a vedere proprio il fatturato della sanità privata è fantastico, significa indebolire proprio strutturalmente la sanità pubblica, che di fronte a queste situazioni va assolutamente in crisi. Ci sono richiami di articoli di personale medico che sta soprattutto nella zona di Codogno, all'ospedale di Codogno, poi sentiremo i compagni quando ci metteremo in contatto con loro, che stanno lì da 40 ore e non c'hanno ricambio, perché non c'è ricambio di personale, non dico specializzato, ma comunque adeguato. Non è che poi pia uno qualsiasi più lo mandi là, c'è tutta una procedura da seguire, c'è come ci si veste, come si opera, l'isolamento, le precauzioni eccetera eccetera. E tutto questo il sistema sanitario nazionale si dimostra, salvo quei casi, ma so due, il sacco di Milano e lo spallanzane di Roma, che poi non come si diceva non è che possono fronteggiare chissà cosa, le strutture sono impreparate e nello stesso tempo inadeguate.
Sì, allo Spallanzani già hanno dimesso quelli che insomma erano ricoverati là, ma che potevano essere dimessi, ma questo già settimane fa. E poi non so se l'avevi letta la dichiarazione di Ricciardi, anche perché per quello che riguardava mi è sfuggito mi riverrà in mente il fatto che l'Occidente, diciamo, nel suo complesso non è assolutamente preparato, nonostante le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a fronteggiare epidemie, credendosi, diciamo, immune, no? Eppure epidemie anche serie, gravi, con migliaia di morti ci sono state, alcune non vengono citate, come la peste suina del Messico di qualche anno fa. Si pensa sempre che quello riguardi queste aree e chi se ne frega, anche perché loro non hanno questi servizi sanitari che si presumono di eccellenza, il che riguarda proprio un'impreparazione dell'Occidente complessivamente alla possibilità che invece queste epidemie, come si è dimostrato, arrivino anche da noi. A Codogno, dicevo prima, sia l'uomo di 38 anni sia la donna anziana che poi è morta, si sono trovati, il marito racconta in un articolo su Repubblica, si sono trovati insieme a pronto soccorso, tossivano tutti, lei l'hanno mandata via con questa diagnosi di bronchite e tracheite, ma per esempio la polmonite a una visita si dovrebbe già, non credo che in un giorno gli è venuta la polmonite, si dovrebbe già insomma evidenziare anche da una visita attenta, proprio con l'orecchio nello stetoscopio da parte del medico, e poi comunque una lastra, insomma. Però ospedali che ovviamente non sono attrezzati per isolare eventualmente i pazienti per cui viene un sospetto, allora sei stato a contatto con cinesi, no, allora c'hai un'altra cosa. Questa è una follia,
questo è stato,
ed è anche molto presuntuoso,
è stato assolutamente deviante, tant'è che uno dei morti, quel Trevisan, quello di 78 anni, era ricoverato da 10 giorni, ma il tampone per il coronavirus era ricoverato in ospedale, l'hanno fatto dopo una settimana. Quindi se il criterio è stato quello, che è stato assolutamente deviante. C'è un articolo interessante del Messaggero a pagina 9 che parla esplicitamente dell'irritazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità verso l'Italia. Dice: mancano i kit per i test, non sappiamo come si sia sviluppato il focolaio del contagio del coronavirus nell'Odigiano, non sappiamo come si sia originato quello della provincia di Padova. L'Italia è il paese europeo con più infetti, ma ancora non ha completato le schede informative che definiscono la rete della diffusione del virus in due regioni così importanti come Lombardia e Veneto. Per questo anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità sta crescendo l'irritazione. La carenza di certezze su quanto è successo in Lombardia e Veneto rischia di rappresentare il punto debole della battaglia contro la diffusione del contagio in Europa. E non ci sono certezze. Forse la rete di protezione è ormai bucata. Si tratta di un paradosso, visto che l'Italia è stato il paese che da subito ha deciso le contromisure più severe, bloccando dall'oggi al domani tutti i voli diretti con la Cina, che abbiamo visto è una decisione anche criticata da membri della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, perché non era solo quello poteva essere uno degli aspetti, ma non era solo quello. E dice: un altro tema è quello delle risorse economiche e umane. Se l'emergenza dovesse prolungarsi ancora a lungo, il sistema sanitario non reggerà, a partire dal personale in prima linea. Negli ospedali si stanno pagando anche un prezzo salato in questa battaglia, visto che in diversi casi tra i contagiati ci sono medici e infermieri. E poi c'è il nodo degli esami. Non c'è tanto e non solo il problema della carenza di kit per eseguire i test del tampone faringeo, quindi non ci sono i kit, ma questo è inconcepibile. Cioè, per fronteggiare un'epidemia, anche in via ipotetica, ancora non c'erano i presupposti, questa è l'ipotesi, no? Per cui l'Italia, abbiamo preso le misure precauzionali, ma i presupposti, i casi sono pochi, circoscritti, eccetera, eccetera, ma comunque attrezzati per i test, perché non puoi dire che è scoppiata l'epidemia, ordino i kit alle industrie, lo dovrai far prima, saranno soldi buttati, non fa niente, ma in questo caso sono assolutamente necessari. Quindi il problema della carenza di kit per eseguire i test del tampone faringeo, che rileva la presenza del coronavirus. Certo, c'è anche questo, visto che ormai c'è una moltiplicazione delle richieste di svolgere esami in quasi tutta Italia, tanto che la Regione Lazio, per evitare una carenza del materiale, ha fatto nuovi ordinativi. Meno male, ci verrebbe da dire. C'è anche un utilizzo massiccio di risorse umane, perché i tecnici dei laboratori analisi stanno lavorando senza sosta non solo allo Spallanzani di Roma, ma anche nelle aree del Veneto e della Lombardia, dove ci sono i primi due focolai. E qui torniamo di nuovo al discorso del Veneto e Lombardia, per cui una delle contaminazioni sembra essersi sviluppata proprio nell'ospedale di Codogno, e quindi è possibile che un ospedale pubblico non attui misure precauzionali, per cui uno va lì perché si sente male, e o è lui stesso che contagia o viceversa viene contagiato stando in sala d'aspetto insieme ad altri. Cioè, la situazione dei pronto soccorso la conosciamo ed è la solita, cioè normalmente pazienti ammonticchiati sulle barelle, insomma, ne abbiamo parlato tante volte. Allora, c'è una telefonata e la mettiamo in onda. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Brevissime considerazioni sulla questione della sanità, che state analizzando bene. Qua nel Lazio ci ricordiamo che diversi operatori, tra cui infermieri specializzati anche dello Spallanzani, mi pare che hanno subito la repressione delle autorità aziendali dell'ospedale, perché hanno denunciato le carenze in tempi non sospetti, quindi oltre un anno fa, quasi due anni fa, e sono stati messi in quarantena nella misura in cui gli hanno tolto lo stipendio e sospesi dal lavoro, compreso un compagno pure storico dell'Umberto I, perché denunciava appunto quello che state dicendo voi per radio. In più, mentre stai parlando giustamente del potenziamento da parte della Regione Lazio della richiesta di dispositivi che possano analizzare poi appunto eventuali casi sospetti ai centri analisi, laboratori tecnici dei centri analisi, qui ai Castelli Romani qualche mese fa hanno chiuso il laboratorio analisi di Frascati, che è quello che praticamente faceva l'analisi per tutti i castelli, cioè dove andavano tutti i tamponi, tutti i prelievi dei vari ospedali dei castelli, non solo quello di Frascati, quindi era molto importante. E l'azienda sanitaria locale, la RM6, si è giustificata dicendo: non vi preoccupate, non è che chiude il centro analisi, ci mancherebbe, però mo vediamo, ma è semplicemente chiudiamo il laboratorio e mandiamo tutto a Roma, così le provette infatti verranno spedite, sono già spedite da mesi a Roma, con ovviamente aggravio di trasporto, di inquinamento, ma soprattutto pure di modificazione del materiale che viene trasportato, perché è materiale delicato, va conservato in una certa maniera, quindi ci immaginiamo come vengono fatte poi le analisi a Roma e i tempi, soprattutto perché se chiudi un laboratorio analisi e ce n'è solo uno a Roma praticamente di riferimento e non più ai Castelli, che siamo circa 350.000 abitanti, è normale che come minimo i tempi di risposta si dilatano e sappiamo che insomma per qualsiasi tipo di malattia, non solo per il coronavirus, è importante averci una risposta quanto mai immediata. Quindi che la Regione Lazio compra i kit, li ordina sul bisogno e poi magari diciamo solo il centro analisi a Roma,
certo,
e ce facciamo abbastanza poco, almeno qua dai parti nostre, ma va in golfa appunto l'unico laboratorio rimasto di riferimento per quello che ci riguarda. E quindi niente, poi io ovviamente non posso parlare di aspetti medici, ci mancherebbe, insomma, diciamo che il prossimo corteo dai 5.000 compagni, come è stato ieri per Valerio Verbano, lo faremo con le mascherine e che ne so, e ce l'averanno con l'idrante le guardie come a capito.
Che già lo fanno, bontà loro, magari ci mettono un po' di disinfettante dentro.
Magari ci mettono un po' di disinfettante questa volta.
Ma io credo che non ce li fanno fa proprio i cortei, non gli pare vero?
ma insomma, quello poi dipenderà da noi più che da loro, ma in generale volevo semplicemente chiudere facendo l'aspetto politico della situazione. Sono stati una serie di carogne televisive, dei sciacalli televisivi, sono stati a rompere scatole che dovevano fare il blocco navale contro gli immigrati che portavano l'ebola, c'è stato un caso d'ebola in Italia, vi ricordo che per 6 mesi abbiamo parlato solo di ebola, cioè ci hanno fatto parlare solo di ebola, ce n'è stato uno in Italia di caso d'ebola. Però diciamo, quando il centrodestra, come adesso, stava all'opposizione, ringhiava contro l'arrivo dei migranti anche per quell'aspetto. Che deve succedere adesso allora che nel ricco nord Italia, nella potente Lombardia, nella stragrande parte delle province venete, dove la sanità è un'eccellenza, come ci dicono sempre in televisione, e tutto quanto, c'hanno questi problemi che ricascano purtroppo sulla loro popolazione locale, questi che vogliono l'autonomia differenziata, che cosa dobbiamo fare? La cintura su Rubicone? Dobbiamo fare la linea gotica? Non lo so, però insomma sarebbe, è un problema che adesso ovviamente non sanno neanche politicamente come gestire, ma non perché sono medici, perché sono delle zappe che cercano di cavalcare la paura della gente, e adesso che hanno instillato la psicosi dello straniero, in questo caso del cinese, prima dell'africano, mo che invece gli untori, so, imprenditori che viaggiano sul Frecciarossa e non sul barcone, che dovremmo fare qui a Roma? Dovremmo chiudere diciamo la frontiera? È impensabile questa cosa, perché ormai io quello che non capisco è come è possibile, per esempio, che da un giorno all'altro ci stanno 100 contagiati così, che prima c'erano.
Esatto, hai detto bene.
Mi sono svegliato che più o meno la situazione era tranquilla.
Sì, ci stanno 100 contagiati, è così, e questo significa, non so se hai finito, se vuoi stare al telefono,
sì,
come
sì,
ti va.
Ho finito, ascolto per radio.
D'accordo, ciao, grazie.
E questo significa che proprio il virus girava e i controlli non c'erano, perché tutti quanti a dire bisogna controllare solo quelli che ci hanno avuto contatti con i cinesi direttamente o indirettamente, eccetera eccetera, e viceversa il virus è entrato non necessariamente da qualcuno che è stato in Cina, ovvero attraverso contagi e quindi secondariamente delle persone che sono arrivate evidentemente con altri mezzi o con altri scali intermedi in ferrovia e così via.
Io in attesa di...
Sì, una cosa sola. Diceva quello, sulla questione che dobbiamo fare, famo le cinture nel nord e sud dei immigrati, c'è sta sul Corriere della Sera due notizie, una che sindaci, mi sembra, della di Ischia hanno detto: vabbè, qui blocchiamo le frontiere col nord, cioè non accettiamo più turisti del nord.
La nemesi storica.
Sì, esatto. E un'altra viceversa più legata agli stati, per cui a Brescia ci sono stati gli striscioni contro i napoletani, di che tipo? Che uno dice non è una novità, ma stavolta sì, perché lo striscione diceva Napoli coronavirus, e quindi ricorda Napoli la peste, il Vesuvio e così via, no? Ecco, non so, andiamo avanti così, no? Probabilmente no, sperabilmente no, però veramente è un mondo rovesciato.
Auspico in partite magari giocate al sud, se viene una squadra del nord arrivano striscioni milanesi coronavirus, non me l'auguro ovviamente, però potremmo aspettarceli. Allora invitiamo nuovamente a telefonare allo 06 49 17 50, ma io volevo riprendere una cosa di cui parlava il primo ascoltatore. Sì, è una telefonata, allora...
Sì, allora prendiamo, perché ovviamente l'abbiamo fatta appositamente questa trasmissione. Pronto, eccoci qua. Pronto?
Pronto, sì. Sì.
Vai.
Buongiorno a tutti e tutte. No, volevo un po' riportare un po' quella che è l'esperienza o comunque la situazione dei pronto soccorso, almeno quello che sta avvenendo, insomma, particolare qua a Roma con questa storia del coronavirus, perché già ci sono state esperienze passate, no? Con la SARS, l'H1N1, dove praticamente, anche se in forma diversa, si è cercato di far fronte, diciamo, a comunque forme epidemiche. Allora, c'è da dire, no? Adesso io da qualche mese non lavoro più in pronto soccorso, però sto ancora dentro le chat, e il clima che c'è sugli operatori de pronto soccorso è un clima pesante, e anche da una parte di paura, da una parte di consapevolezza che non si è in grado assicurare, c'è la consapevolezza che se il sistema può saltare completamente. Perché già i pronto soccorsi di Roma viaggiano su un livello che è al limite, e già praticamente rappresentano una distorsione totale di quello che sarebbe l'organizzazione del sistema sanitario, che funzioni. Cioè, i pronto soccorsi sono diventati praticamente degli imbuti dove si accumulano una serie di pazienti che lì non ci dovrebbero essere, perché dovrebbero essere ricoverati o comunque assistiti, non in pronto soccorso o comunque non in ospedale, comunque anche domiciliarmente, ma che dovrebbero avere dei punti di riferimento costanti. Tutto questo non c'è, e quindi ovviamente si accumulano dentro. E questo non è un fenomeno da adesso, è un fenomeno che viaggia ormai da vicino. Voi sapete che a distanza periodicamente escono fuori queste campagne stampa, pronto soccorsi, quelli che rianimano per terra, scoppiano, ambulanze ferme, insomma. Poi chiaramente tutto rimane, finisce lo scoop, e tutta la storia rimane così. Allora, quando dico che praticamente questi pazienti non dovrebbero stare là, è perché per definizione il pronto soccorso posti letto non ce li dovrebbe avere. Non ce li dovrebbe avere perché saltano chiaramente, se ce li hanno saltano tutta una serie di garanzie e di procedure e di comportamenti che dovrebbero essere l'ABC di un'accettazione. Cioè, lunedì discorso al pronto soccorso del Policlinico c'erano 160 malati in attesa di posto letto. Dove stanno questi malati? Su una spianata di barelle, una attaccata all'altra, con praticamente un bagno solo per poterci andare, con tutta una serie di strumenti in cui praticamente tu cioè, non so poi dove si mangia l'una a fianco all'altro, dove praticamente c'è un contatto proprio fisico, dove praticamente togli una barella perché quello va a fare l'altro e poi quando la riporti non trovi più il posto, quindi accumuli appoggiata a quell'altro. Questa è la situazione, insomma, che viaggia da ormai da decenni in questi posti. Ora lì praticamente questi rappresentano un incubatoio di tutto quello che ci può essere infettivo, e questo è un dato di cosa, che il virus può venire da tutte le parti, quando si infettiva può venire da tutte le parti, ma comunque il punto finale sono gli ospedali, cioè il punto dove si diffonde e dove ci stanno queste cose sono comunque gli ospedali, perché è lì che arrivano. Allora, questa diciamo è la situazione, e questo sistema, fra l'altro, già tutti gli ospedali, diciamo tutti i pronto soccorsi, non è che adesso si è inventato adesso l'isolamento, perché qualsiasi caso di varicella, ma pure banali, varicella, rosolia, morbillo, per non parlare poi di BC, di clostridio, tutti questi prevedono comunque l'isolamento. Allora, quali sono gli spazi per una volta presi e poi per isolare questi pazienti? Praticamente non ce ne sono, cioè praticamente ci stanno due stanze che non sono neanche adibite a quello, cioè ce n'è una effettivamente che funziona perennemente occupata, ma tutti gli altri diciamo sono legati a due stanze anomale, così che vengono sottratte fra l'altro ad altre cose, cioè che ne so, la sala d'attesa dei pazienti, che ne so, dell'ortopedia, oppure praticamente una stanza vicino al triage che deve essere utilizzata invece per i controlli, cioè vengono sottratte a un andamento funzionale che c'è, e vengono messi sistemati. Ma fin quando ce n'hai uno, vabbè. E già adesso è un gran casino, perché praticamente già cioè, te capita una varicella, una sospetta varicella, una sospetta di BC, li metti là dentro, se ne te capita un altro, non sai più che devi fare. Teoricamente ci sono delle procedure per cui non dovrebbero rimanere più da due ore, queste cose non avvengono, per cui là praticamente i malati ci stazionano tre giorni, semi abbandonati, c'hanno il campanello perché non so stanze adeguate a quelle. Cioè, questa è la situazione. Allora, in un sistema dove già adesso devi inventare quotidianamente le cose per cercare di mandare avanti un baraccone del genere, ti si pianta, diciamo, una questione come questa dei virus. Come si reagisce? Sono state fatte dei protocolli, delle storie così. E anche qua su questi protocolli, diciamo, fa una cosa che diciamo mi pare prima di Giorgio, no? Se prima il criterio, intanto è il criterio, l'accettazione, quando ti arriva il malato. Allora, ci stanno le procedure fatte da Spallanzani, eccetera, dove si dice che teoricamente tu la prima intervista per scansionare questi addirittura dovresti fare per via citofonica, cioè comunque dovresti avere dei sistemi in cui non c'è manco un contatto proprio diretto, diciamo, tra operatore e paziente, ma dovresti fare questo screening. Chiaramente queste storie non ci sono, insomma, manca pure al campanello, figurate se c'è sta, capito, comunque un'area che fa l'altro, cioè se vedete l'ingresso del pronto soccorso normale, per esempio quello del policlinico, sembra come, cioè molto più piccolo, ma sembra come se stai alla posta, cioè ci stanno decine e decine di persone tutte ammucchiate là, di cui nessuno sa niente perché arrivano e che aspettano. Poi c'è qualcuno che sta così, o vedi bianco particolarmente, che sta cerchi di farla entrare prima, ma tu di tutti gli altri non sai assolutamente niente, e quelli stanno là tutti insieme, quindi questa è la storia come funziona. Cosa hanno si sono inventati? Adesso si sono inventati che diciamo per esempio a triage dovrebbe starci un infermiere bardato di tutto punto, quindi come un palombaro con tute, cazzi, visiere, occhiali, eccetera, che dovrebbe stare aspettare quelli all'entrata e dovrebbe in qualche modo individuare quelli che sono i, tra virgolette, i sospetti. I sospetti sono chiaramente uno è sintomatologico, cioè tosse e febbre, l'altra è la questione della provenienza, cioè se erano stati in Cina sostanzialmente o avevano contatti o qualche cinese o cosa del tipo qua. Mo, diciamo, sta storia qua, e poi ci sarebbe sto percorso che non si capisce bene dove andrebbero messi poi questi malati, qual è la procedura, insomma, comunque una volta individuati secondo questi criteri qua. Mo, se la storia, diciamo, non è più la Cina, ma comincia a essere, tra virgolette, l'Italia del Nord, capite che la storia si allarga notevolmente, cioè quelli che dovrebbero avere un percorso, diciamo, separato o comunque protocollato su altre cose, aumenteranno sicuramente enormemente di numero. C'è da dire un'altra cosa, che il fatto di un paziente in isolamento, cioè, ti prevede un aumento di lavoro, di uso di materiale, di smaltimento di questo materiale, di tempi tecnici. Adesso ci sta, per esempio, un'ulteriore scheda che bisogna compilare, cioè, che è una cosa enorme. Quindi su un sistema che già sta al limite, è chiaro che tutto ciò ti provoca, cioè, te lo manda in tilt.
Senti, a sto proposito, l'esempio lombardo, no? Perché questi mi sembra proprio esemplare da sto punto di vista, perché, cioè, tutti ne parlano come il modello d'eccellenza, tutte queste storie qui, anche in Veneto si parla in questi termini, ma risulta in questa situazione estremamente fallace, insomma.
Ma guarda, questo adesso, cioè, io ti dico solo esempio, là praticamente è stato, adesso non so come stavano, ma stavo a sentire così al telegiornale, eccetera, che lì in ospedale è stato praticamente chiuso.
Sì, cioè,
quelli, chi entra, chi esce, cioè, allora quello chiaramente non può essere il sistema, che non è poi chiude ospedali dentro una situazione del genere. La questione è che tu puoi cambiare alcuni meccanismi, implementare alcune procedure, se tu già hai una struttura che normalmente funziona sotto certi principi, sotto certe, se tu invece hai una struttura che già fa acqua da tutte le parti e che là non si è visto, per esempio, tu quante infezioni hai dopo che tu hai lasciato uno o tre giorni su una barella affiancanato, fai mangiare insieme, cagare insieme, una situazione, cioè, di questi studi, cioè, quanti morti hanno provocato in questi anni? Noi non ne sappiamo, almeno sappiamo che praticamente le infezioni che si diffongono all'ospedale sono le peggio, perché là c'è un uso a tappeto di antibiotici, perché poi a queste cose si ovvia in questo modo, no? Cioè, tanto li copri, intanto gli dai antibiotici, così poi, insomma, sanno i batteri, quelli selezionano i peggiori e vabbè, ma sui virus là ne fai proprio niente, diciamo, certo. da perché non è che la può funzionare, la copertura virale non esiste, insomma, su
senti stato... C'è proprio oggi sulla cronaca romana di Repubblica tre pagine sulla sanità a Roma in particolare, ma nel Lazio la cura della sanità ha persi 3.600 posti letto, cancellati 16 ospedali. E poi l'Umberto I senza autisti, le nuove ambulanze restano parcheggiate, sono costate 423.000 euro, ma adesso non c'è chi può guidarli e intanto si continua a esternalizzare, e questo colpisce. Poi c'è anche un articolo sul San Camillo, trincea San Camillo in turno per 13 ore, un infermiere che parla. Ovviamente anonimo. Perché...
Lo scoprono adesso.
Ecco.
Sì, ma insomma questa è un po' la...
L'età media degli infermieri del San Camillo è dei 47 anni, allora adesso dice...
La Forlini mi pare sono 53
ecco,
anni.
Ecco, figuriamoci, cioè... un po', insomma, quindi con tutto quello che può comportare, anche perché 53 è l'età media, ci sarà gente al limite della pensione e quindi con un lavoro così massacrante, usurante, magari ci possono essere anche degli errori. E poi appunto dice che sono stati chiusi 16 ospedali per effetto del piano di riordino della rete di assistenza con tagli a comparmenti, questo a seguito della commissariamento della sanità del Lazio per fronteggiare il deficit, quello che è successo, riduzione del personale, blocco del turnover al quale si sta cercando di rimediare, vediamo, e poi i posti letto persi, che dicevo sono 3.600, il Lazio è al di sotto della media nazionale di 3 letti ogni 1.000 residenti.
Sì, questi sono insomma i dati che sono chiari, ridetti mille volte. Io la posso dire al Policlinico più del 50%.
Sono stati provvedimenti disciplinari.
Sì,
tu lo sai bene.
Al di là di quello, infatti poi la questione è comunque, cioè, il provvedimento disciplinare, là era stata fatta un'intervista, per dire l'ultimo provvedimento, cioè il primo dei due, là è stata fatta un'intervista che diceva proprio queste cose, insomma, no? E comunque è che cioè non è che senza questa cosa sì, siamo uno dei perché siamo uno dei meglio sistemi? Perché ancora permane un concetto pubblico che tenta, o comunque in alcune sacche, o comunque ancora c'è questo concetto di funzione pubblica, diciamo, comunque della sanità, ma pezzo per pezzo la stanno togliendo. Perché al Policlinico c'è stato il 50% più del 50% di operatori, di infermieri, ma pure che è parte dei medici, che praticamente sono precari, cioè quelli sono dipendenti di cooperative a cui praticamente non è l'azienda che gli fa pedite un aggiornamento, i corsi, le cose, cioè è tutto un complesso di questioni che alla fine ritorna sempre allo stesso punto, cioè questo sistema in sofferenza è praticamente una cosa che sembra solo dovuto alla questione diciamo così di caos, di impreparazione che sicuramente c'è, ma alla fine è un sistema, cioè questo sistema deve stare in sofferenza, perché se non c'è un sistema in sofferenza non c'è stata l'opzione comunque privata, sia dal campo di vista proprio di politica generale, sia proprio di scelta individuale di qualsiasi persona che si rivolge alle cose. Quindi io quando mi leggo sulla chat sti pochi colleghi miei che mi rivivo queste cose qua, insomma, in cui praticamente le dicono qui ce lasciate in prima linea qui a affrontare situazioni che non possiamo affrontare così, poi basta che ci si mette una cosa in più, e questa non è una cazzata, perché questa storia qui metterebbe in crisi qualsiasi sistema sanitario, ma su quello nostro, diciamo, con questa logica che si sta insinuando eccetera, la storia è ancora più complicata, cioè strumenti, certo, proprio ce n'è sempre di meno, diciamo, per affrontarla in maniera comunque organica. Insomma, questa è un po' la situazione, insomma, perché là dice insomma alla fine che dobbiamo fare, cioè, non è che se da noi devo aiutare. Allora, quando c'è stata la storia dell'H1N1 a SARS, a un certo punto abbiamo visto spuntare fuori una specie di tenda, un tendone che si costruiva, e hanno messo praticamente due docce proprio come la cipolla, proprio così, fuori, proprio sulla rampa del cose proprio estemporanee, perché si capiva che ora tutte queste cose qua sono rimaste lì, poi sono state torte, perché chiaramente sono episodi così random che vengono messi da qualcuno che o dall'immagine che tu sei pronto pure a cose estremamente particolari o straordinarie, quando poi diciamo nell'ordinarietà te manca proprio l'ABC, cioè l'ABC tu 160 persone non le puoi mettere accumulate, ma non per la sindrome cinese qua, ma per qualsiasi malattia infettiva che ci sta, perché oltre alla questione della dignità eccetera, ma quelle sono incubatori, nel posto dove si accumulano comunque tutte le patologie, perché chi va male sta male va al pronto soccorso, poi va a capire quello che c'ha, nessuno lo sa, nessuno. Tra l'altro che la SARS c'avevi la febbre sicura, qui manco ce l'hai, quindi li metti insieme, ma che te vuoi inventare dopo dentro questo sistema, ma come lo correggi questo principio, insomma, certo, che non si è mai filato nessuno, cioè, che a cui non è mai stato risposto.
Vabbè, grazie del contributo. Seguiamo a battere su questo tema, perché ci sembra importante, e ricordiamo tutte le iniziative del Coordinamento Cittadino Sanità, che a sto proposito cerca con piccole forze di riproporre questo tema all'attenzione di tutti. Ok, ciao, grazie. Allora, prima di collegarci con, adesso ci colleghiamo con Codogno, Casal Pusterlengo, e quindi con una delle zone più colpite da questa situazione, proprio sull'intervento del compagno qui, trafilettino sul Corriere della Sera, testimonianza dal pronto soccorso: abbiamo lavorato per 40 ore all'ospedale di Codogno, trentina, 30 persone, molti di noi hanno lavorato tutta la settimana, quindi siamo stati esposti anche quando il primo paziente positivo è venuto per la prima volta. Dice: che precauzioni avete adottato? Una mascherina, un camice usa e getta, poi un camice impermeabile, non siamo neanche stati sottoposti ai test. Quindi non gli hanno fatto manco i test, e so, 40 ore non c'hanno il cambio, insomma, ecco, questa è la situazione. E adesso siamo in collegamento con un compagno proprio dell'Odigiano, benvenuto. Ciao. Ci senti?
Sì, benissimo.
Benissimo, ciao.
Ciao.
Allora, intanto descrivici un po' com'è la situazione, come la state vivendo, che provvedimenti, insomma, com'è lo stato anche delle persone, della popolazione.
Sì, dunque la situazione è questa, che siamo stati un po' tutti colpiti da un senso di irrealtà, perché in una giornata e mezza si hanno ribaltato la vita, si hanno rinchiuso in questa specie di gabbia invisibile, ma man mano si è stretta, adesso non si può più uscire, prima qualcuno andava a fare la spesa da altre parti, e quindi c'è ancora una necessità di adattamento a questa condizione. C'è anche un stupore e curiosità, cioè la gente vuole capire dove cavolo si va a finire. E la considerazione da fare è questa, quella prima che abbiamo fatto è questa. Il mio cognato, che non è qui ma è a Milano, mi ha scritto, mi ha detto: ma cos'è? È una quarantena o è un coprifuoco? E in effetti è duro decidere cos'è. C'è da dire che non sono facili da irregimentare neanche in queste situazioni le persone da noi per dire in Italia, insomma, c'è sempre qualcuno che ha voglia di trasgredire, l'organizzazione delle istituzioni non è impeccabile, anche perché sono esauste per tutti gli assalti che gli hanno dato in questi anni, smantellando questo e smantellando quello. Il problema si vede molto negli ospedali. La sanità è in fortissima difficoltà perché è sotto organico, tra l'altro proprio il Lodigiano Basso ha avuto in questi ultimi 4-5 anni un processo di riorganizzazione che ha voluto dire tagli, tagli e tagli. Qui domina la Lega e qui fa affari, quindi la Lega. Hanno quasi chiuso diversi ospedali, hanno tentato delle specializzazioni che poi sono riuscite un po' sì, un po' no. In sostanza oggi, ad esempio, c'è un nostro compagno che è all'ospedale qui a Casal Pusterlengo e ci racconta che gli infermieri sono costretti a turni su turni. Beh, a Codogno addirittura gli infermieri sono in servizio da 2-3 turni, hanno scritto una lettera alla direzione dell'ospedale perché dicono che non ce la fanno più fisicamente. Insomma, paghiamo un po' una politica che conosciamo bene, insomma.
Certo, cioè, questi non hanno rimpiazzi da mandargli a questa persona?
No, sono tutti sotto organico gli ospedali della zona, tutti, ma drammaticamente sotto organico, per cui blindano, ecco, il coprifuoco e la condizione militare ti costringono, sei assegnato e non puoi mollare la postazione, insomma, che è un assurdo in una condizione di questo genere, stressare i medici e gli infermieri, insomma.
Certo, perché perdono poi la loro efficacia, insomma, sono quelli sì. Che in questa situazione.
E poi umanamente una sopraffazione veramente assurda, insomma. C'è da dire che da noi supplisce molto la familiarità del rapporto con loro, perché in una situazione di stress di questo genere uno si immagina, si litiga, si protesta, si fa verso di loro. Invece, siccome ci si conosce, l'ospedale di Casal Pusterlengo è piccolo e tutti gli infermieri e i medici sono persone che girano qui, che si conoscono, questa familiarità tutisce, ma non può mica sostituire il deficit strutturale, no? Cioè, questo
certo.
È il problema.
E tutto questo poi si è tradotto, evidentemente, adesso non so proprio la vostra zona, ma sicuramente in Lombardia, che viene un po' presentato come un modello di eccellenza. In pratica è uno spostamento dal pubblico al privato, perché saranno proliferati gli istituti privati.
Assolutamente, no, no, è un modello di eccellenza nella propaganda, ha dei buchi spaventosi che si sentono tantissimo, figurati, sono ospedali che hanno liste d'attesa di mesi, mesi e mesi, sospendono appuntamenti già fissati, ospedali pubblici, perché il personale non c'è più, allora, e i privati anche loro cominciano ad essere appesantiti dalla condizione del pubblico, per cui la situazione era già drammatica prima, adesso rischia di diventare ancora più drammatica, e questo è veramente un grosso problema. Un altro problema, però, questo si accompagna alla poca organizzazione. Lega e destra qui continuano a vantarsi della loro capacità istituzionale, non è vero un bel niente, cioè, anche adesso nell'approssimarsi dalla quarantena, negli ultimi due giorni, è tutto una cosa che va e viene, cioè ti danno delle indicazioni, poi non sono coordinate, un paese diceva una cosa, un altro paese ne diceva un'altra, poi la prefettura adesso ha unificato tutto sulle direzioni del ministero, insomma. La cosa più curiosa è la definizione dell'area, cioè, questi 10 paesi che sono, adesso stanno venendo fuori anche da altre parti degli infetti, no? Perché la Bassa Lodigiana è un'area diffusa dove le persone girano, no? Da un paese all'altro in continuazione, non è una città, sono tanti insediamenti, per cui adesso hanno fatto quest'area di 50.000 persone di 10 comuni, ma ne sono già saltati fuori 3 o 4 i bordi e dovranno allargarla, insomma. Certo. Mi rendo conto che non è una cosa semplice, però quello che non si sente è un'autorevolezza nel far fronte alla situazione, che peraltro io dubito che sia così drammatica, cioè qua il rischio sempre di passare per uno che sottovaluta, senza sottovalutare niente, ma si cominciano a sentire voci di tecnici, di infettivologi, non so come si dica, di organizzatori della sanità che dicono che, insomma, sì, è un'epidemia, ma la traumatizzazione sembra eccessiva, per questo che si dice sembra più una prova di coprifuoco, no? Una prova di sanitaria assolutamente indispensabile, però non ho l'autorità per, certo, assumere.
Però il sospetto che approfittando dell'occasione si tentino anche delle sperimentazioni, esatto, di carattere sociale, diciamo di controllo, esatto, sociale, non è infondato.
Da noi in dialetto si direbbe i ciurluni del mare,
sì, sì, certo. Senti, e viceversa, mi accennavi anche che c'è stato un po', non molta per fortuna, di panico un po' dalla ricerca di approvvigionamenti.
Sì, non so se è panico, perché ormai si è talmente abituati all'eccesso di consumo che più che panico è proprio...
È iperconsumismo.
Esatto, esatto. Poi tra l'altro in maniera assolutamente contraddittoria, perché qui c'è un grande centro commerciale dello Shan sul Po, appena prima di Piacenza, nel Basso Lodigiano, e ovviamente è una sorta di quella costruzione, sono enormi capannoni dove l'aria continua a girare lì dentro, no? Tu ammassi le persone lì dentro e crei le condizioni ideali, certo, per un eventuale contagio, insomma. E quello che è successo il primo giorno, è successo così. Adesso però l'autorità ha capito che era una stronzata quella di non fare, non tenere aperti i negozi di alimentari, allora questo dovrebbe essere diminuito, questo fenomeno dovrebbe trovare. Però ad esempio non c'è stata isteria, né sai che di solito si litiga quando ci sono queste, sì, queste condizioni. No, qua io sono andato il primo giorno in un supermercato e sì, c'era pieno, ma i rapporti non erano così come non si vedono troppe mascherine. Beh, mascherine non ne ho viste molte, un po' sono perché sono sparite quelle,
certo,
le vendono a 8 euro l'una quando dovrebbero costare 50 centesimi, ma è un po' perché francamente diventa forse inutile avere la mascherina. Anche qui io non ho competenze particolari, vado così a occhio, non mi sembra che sia un grande, in fabbrica quelle mascherine lì te le tiravano dietro, quelle di,
sì,
carta, certo, perché non fanno,
sì,
niente, no?
Non fanno, perché niente, esatto, sì,
non,
sì,
fanno niente
assolutamente. Senti, e viceversa per quanto riguarda fenomeni di xenofobia, la caccia al cinese, tra virgolette?
Assolutamente no, qui no, male, assolutamente questo. No. Ecco. Guarda, anche perché ormai i cinesi qui hanno preso buona parte del commercio. No, non c'è xenofobia, però c'è una forte riduzione della presenza nei negozi dei cinesi, che sono aperti, che erano aperti, adesso hanno chiuso tutto, gli italiani hanno chiuso tutto, ma erano aperti e c'era un calo. A Lodi, quindi fuori dalla nostra area, il PD aveva fatto una campagna per andare dai cinesi, che è una campagna anche un po' a rischio, perché se è stato fuori un caso a Lodi di qualcuno che è andato dai cinesi, poi voglio vedere cosa succede. Però ecco, la buona intenzione ce l'hanno messa e è anche andata bene, mi hanno detto, io non sono andato ovviamente, ma mi hanno detto che la gente ha partecipato. No, xenofobia non ho visto nessun episodio di questo tipo.
Ecco, e questo, nonostante la presenza della Lega, questo è comunque un segno positivo.
Sì, ma la Lega è qualcosa di molto composito, non è monolitica.
Certo.
C'è dentro di tutto, da vecchi del PC, che a volte sono peggio dei leghisti, ai leghisti dell'ultima generazione, cioè praticamente è una cosa estremamente variegata.
Certo.
Analizzarla è complicato.
Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però insomma ci hai dato delle informazioni preziose, perché intanto è una voce diretta che viene da quella situazione, perché qui i giornali ovviamente la presentano in modo spettacolare.
Questo è guaio.
La spettacolarizzazione delle tragedie, dei drammi, delle problematiche è sempre all'ordine del giorno, quindi è anche uno sforzo, insomma.
Ma questo però ti conferma il dubbio che ti avevo esternato io, che tu condividi, che c'è anche una strumentalizzazione in senso lato politica, tenere sotto pressione la gente. Per dirti, da noi il secondo morto in Italia è una signora che abitava a 100 metri da casa mia. Questa signora era malata e era andata al pronto soccorso, quindi aveva dei disturbi forti, lì avrebbe preso anche il virus ed è morta. Allora chi è che garantisce che sia stato il virus? I morti finora sono due.
Certo.
E su un'emergenza così grande, due morti di una forte influenza mi sembrano non giustificare a sufficienza tutto questo, non che non si debba avere
attenzione,
certo, questo assolutamente nel modo più serio, ma questo continuo a insistere per voler creare un clima di difficoltà e poi iniziative che creano della difficoltà mi sembra quantomeno eccessivo. Appunto, torniamo al tema del coprifuoco.
Certo.
Che ha ovviamente delle spiegazioni politiche, non solo tecniche.
Sì, direi che insomma un tratto anche i commenti di oggi sulla stampa insomma non fanno altro che con i toni melliflui che solitamente usano, di alludere a queste paure della modernità, quindi di tutti i tipi, non siamo fragili di fronte a queste cose, e ammesso che queste considerazioni abbiano un fondamento, il problema è che poi loro le usano evidentemente nel dubbio, dice beh, sperimentiamo forme di controllo, perché qui nessuno è in grado concretamente di fronteggiare senza situazioni di questo tipo, quindi la prima cosa è controlliamo la gente, imponiamogli delle cose, insomma.
Certo. E soprattutto impediamo che si facciano delle domande, perché
sì,
siamo fragili,
esatto,
perché
esatto.
Non è così.
E soprattutto sul sistema sanitario, direi. Va bene, chissà che da questa esperienza non ci sia una riflessione collettiva sulla salute, riportare al centro la salute della gente e quindi anche insomma un discorso di sanità pubblica. Vedremo come evolverà e magari ci risentiremo.
Se la situazione continua e ci sono delle variazioni, noi siamo finiti in prima pagina sul Paese, sull'Avanguardia, sui giornali, e Casal Pustalengo già con questo nome così difficoltoso è molto orgoglioso.
Certo.
Sì, ieri a un telegiornale hanno chiamato Castel Pustalengo.
Castel. Invece è semplicemente Casale della famiglia Pusterla.
La famiglia Pusterla.
Ottimo. Va bene, grazie mille allora.
Grazie.
Grazie a voi.
Un abbraccio e curatevi, state attenti.
Ciao. Allora io adesso dovrebbe arrivare un'altra telefonata, quindi vediamo il compagno che ha chiamato prima a richiamare, ma io intanto che arriva la telefonata io vi parlo eccola la telefonata, quindi ve ne parlo dopo.
Intanto che prendiamo la telefonata e la mettiamo in onda, eccoci qua.
E allora, pronto?
Pronto, sì, sei in onda.
Perfetto, grazie. No, io volevo approfondire, diciamo, un tema importante. Adesso c'è il panico e l'allarmismo su questo tipo di malattia.
Sì.
Però non ci deve far dimenticare tantissime altre malattie ed epidemie create anche ad arte, che in questi anni se ne è parlato pochissimo. Cioè, negli Stati Uniti c'è una recrudescenza altissima di persone, di dipendenti da farmaci a base di oppioidi, che ha causato una quantità incredibile di morti, e la casa farmaceutica che li produceva adesso ha fallito, diciamo, come azienda, si è trasformata in fondazione e chiede soldi statali per aiutare le persone che essa stessa ha contribuito a far dipendere da questo. E di questo nei giornali non se ne c'è stato giusto qualche articolo sporadico messo nelle ultime pagine, ma mi sembra una cosa, ecco, da riflettere, da approfondire.
Sì,
ti ascolto.
No, ma hai detto una cosa sacrosanta, me la ricordo in particolare questa cosa, ne facemmo anche un cenno, ma proprio riguardo alle epidemie, tu avrai presente senz'altro l'epidemia del 2009, quella da peste suina cosiddetta,
sì,
che ebbe origine in Messico e poi è andata negli Stati Uniti, che ha fatto centinaia di migliaia di morti, e non ne parla nessuno, insomma, di
sì.
Questo. Anche questo è significativo. Grazie del tuo contributo.
Grazie.
Ciao.
Allora, continuiamo. Io volevo appunto accennare a questa intervista a un infermiere del San Camillo, che ovviamente è anonimo, che ci parla di turni di 13 ore. Lui lavora nel reparto di terapia intensiva coronarica del San Camillo, che fra l'altro è un'eccellenza, la cardiologia, così viene definita, del San Camillo. Ricordiamo che lì dal primario è stato operato il presidente emerito Napolitano, insomma, quindi sapevano dove lo portavano. Allora lui dice: siamo in 22, dovremmo essere almeno in 25, sembra una cosa da nulla, ma quando tutto va bene siamo in 5 nei turni di giorno e in 4 in quelli di notte. Quando però ci sono le influenze o le ferie è una cosa da impazzire, 13 ore di lavoro di fila 2, 3, 4 volte a settimana è veramente troppo pesante. Abbiamo colleghi che hanno ancora 30, 40 giorni di ferie residue degli anni passati. Il nostro è un lavoro che richiede grande attenzione, una cura particolare, e con la stanchezza il rischio di fare errore ovviamente aumenta. Ci succede, anche se per fortuna sono errori di cui ci si accorge, ai quali si può rimediare, ma la fatica fisica quando finisce il turno è tanta, figurarsi continuare a lavorare per altre 6-7 ore. E poi parla di altre cose e poi appunto il problema dell'età media, che è di 47 anni. Evidentemente, dice l'intervistatrice o l'intervistatore, c'ha un nome che non si capisce, evidentemente non c'è un turnover, e questo è esattamente un altro dei problemi, risponde l'intervistato. Noi siamo stanchi, il nostro è un lavoro impegnativo, usurante, sarebbe intelligente impiegare nuove risorse, giovani, gente che ha voglia di imparare, eccetera eccetera. Quindi questo fa il paio sia con quello che ci ha detto il compagno due telefonate fa, sia col compagno con cui parlavamo, che si trova proprio nella zona clou di questa situazione. Ma c'è un altro articolo a cui vi volevo accennare, sempre su Repubblica, che è quello, adesso vediamo se lo ritrovo, del mi sembra che sia il direttore generale dell'OMS, Hans Kluge. In Italia i contagi sono un mistero, legami incerti con la Cina. Come valuta l'esplosione di casi nel nord Italia? Non è una sorpresa, lo abbiamo osservato in altri paesi diversi dalla Cina, però è importante capire come si sono svolti. Gli domanda Luca Fraioli: pensa che qualcosa sia andato storto nelle misure adottate finora per limitare la diffusione del coronavirus dalla Cina all'Europa e in particolare all'Italia, dove ricordiamo è la nazione europea con più casi? La Cina ha adottato una strategia di contenimento nell'epicentro dell'epidemia, inclusa una grande enfasi sui controlli di chi esce dall'area. Il risultato è impressionante: solo il 2% dei casi totali è stato registrato fuori dalla Cina. Tuttavia, gli spostamenti globali delle persone sono ormai tali che c'era da aspettarsi casi anche in altre aree del pianeta, Europa compresa. Poi le solite raccomandazioni: viaggiare in treno, lavarsi le mani, eccetera eccetera. L'influenza fa centinaia o migliaia di morti ogni anno in Italia, gli chiede sempre Fraioli. Perché allora il coronavirus preoccupa così tanto gli esperti che oggi lo considerano il nemico pubblico numero uno? E questo risponde anche, no, vediamo cosa dice, alla domanda che ci faceva cioè all'osservazione che faceva la prima telefonata. Lo prendiamo molto sul serio perché è un virus nuovo, questo significa che nessuno di noi è immune. L'influenza invece è una malattia stagionale per la quale le persone a più rischio possono essere protette adeguatamente, eppure fa 50.000 morti ogni anno in Europa. Tuttavia il vaccino esiste e funziona, e noi lo raccomandiamo agli anziani, alle donne in gravidanza, ai malati cronici, al personale sanitario. Covid-19 è un virus nuovo e noi stiamo facendo ricerca per arrivare a una cura e per predisporre un vaccino, che però richiederà del tempo. Dunque dobbiamo puntare su misure di salute pubblica che possono essere adottate già oggi per salvare delle vite. Cosa intendeva dire il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus quando ha dichiarato si sta chiudendo la finestra che avevamo per contenere i focolai? Intendeva dire che il basso numero di casi al di fuori della Cina ci ha finora offerto l'opportunità di contenere la diffusione internazionale. Ora, anche se i casi in altri paesi restano relativamente bassi, cominciamo a essere preoccupati per il numero di contagi che non hanno un chiaro legame con i viaggi dalla Cina o con persone già ammalate. Questo sta restringendo la finestra. Il contenimento però è ancora possibile, a patto che ci si prepari adeguatamente, soprattutto nei paesi con sistemi sanitari vulnerabili. Ma la comunità internazionale non sta ancora agendo in questa direzione. Nella riunione del Consiglio d'Europa, mi pare, o comunque in ambito dell'Unione Europea, si era parlato di comunque immediatamente mandare aiuti ai paesi che hanno questi servizi sanitari vulnerabili, come li ha definiti Hans Kluge, ma c'è stato il silenzio totale risposta a questo. E poi parliamo di, certamente non possiamo paragonare il nostro servizio sanitario a, che ne so, a nazioni africane, alcune nazioni africane, però insomma dalle telefonate che abbiamo avuto da Roma e dal nord, e mi sembra che la situazione sia tutt'altro che allegra. Una vulnerabilità c'è, ovviamente minore, però c'è, e in una situazione del genere i rischi si moltiplicano. Rispetto poi, finisco, all'altra osservazione che veniva, ma si può curare il coronavirus eccetera, certamente, però come dicevo e come testimonia anche un altro articolo che è sempre su Repubblica, da Roma la speranza, la cura funziona, qui guariti in due, di cui fra l'altro uno era una persona anziana, questo uomo cinese, è perché qui racconta come è stato fatto. Allora, sono stati somministrati un antivirale che è, aspettate che lo trovo, non lo trovo, mamma, il lopinavir ritonavir, un antivirale utilizzato per l'infezione da HIV che ha mostrato un'attività anche sul coronavirus. C'era solo quello disponibile. D'altro canto, il giorno dopo, questo è il primo giorno, è arrivato il remdesivir già usato contro Ebola, lo ha messo a disposizione direttamente la casa farmaceutica. Non c'è un antivirale di dimostrata efficacia, questo è un professore del, penso, dello Spallanzani. Però la coppia migliora e appunto l'uomo non è più sotto ossigenazione, perché fra l'altro se non gli dai subito questo ausilio con una macchina che gli garantisca l'ossigeno, perché questo coronavirus sembra colpire proprio i polmoni nello scambio fra anidride carbonica e ossigeno, quindi muori, non è che c'è, quando sei compromesso in questa maniera. Chi ha avuto la polmonite anche con un focolaio o due sa che cosa significa. Immaginate focolai che praticamente arrivano a coprire quasi la totalità del tessuto polmonare.
Direi che qui siamo veramente al limite della conoscenza anche da un punto di vista medico, perché bene o male lo ammettono loro stessi, non solo la novità del virus, ma la differenza di risultati, di conseguenze da paziente a paziente determina una incertezza di valutazione di cui evidentemente non si può che non si può evidentemente ignorare. Per quanto riguarda la situazione internazionale, noi abbiamo anche cercato altre notizie, come dicevo in apertura di rassegna stampa, su la stampa estera tutta di questa mattina, ci siamo proprio dedicati a questo, e per esempio dal Giappone, dalla Corea e anche dall'Iran e dalla stessa Cina arrivano notizie che un certo interesse e anche preoccupazione a seconda dei casi la dimostrano. Per esempio dal Giappone, e questa è la Reuters che dà questa notizia, il ministro della sanità giapponese si è scusato, sapete che in Giappone c'è questa usanza che gli uomini politici, gli uomini importanti, insomma, si chiede scusa, dopodiché il danno, le responsabilità magari passano in secondo ordine, però si chiede scusa. Si è scusato dopo che una donna a cui era stato permesso di lasciare la nave da crociera, e in particolare la Diamond Princess, nota perché anche lì italiani ci sono 600 infetti e così via, l'avevano fatta sbarcare e poi questa è risultata positiva, e quindi è un bel guaio, insomma, significa che il sistema messo in atto non ha funzionato per niente, insomma. E 23 persone che erano sbarcate mercoledì e giovedì non erano state sottoposte a test prima del 5 febbraio ancora, e quindi anche questo è un grosso problema, e che il ministero stava cercando di raggiungere, cioè questi qui pure sono stati fatti sbarcare e senza sottoporli a test, e adesso cercano di correre ai ripari. Ci sono sulla nave, insomma, questo è noto, ci sono valutate 634 infezioni. E questa è la maggiore concentrazione di infezioni fuori dalla Cina, cioè anche questo sintomatico, su una nave, una crociera, e che potremmo dire non fate le crociere, insomma, a parte queste considerazioni, ma proprio i posti dove le persone si concentrano, parlavamo col compagno di Casale Pusterlengo prima, dei supermercati, tutto lì l'affollamento continuo, e quindi maggiore probabilità di diffusione, e queste sono tutte situazioni tipiche dell'Occidente sviluppato in tutte le sue manifestazioni di comportamento, no? Dalla crociera, appunto, 3.000 persone dentro una scatola galleggiante dove l'aria condizionata spande a man bassa perché funziona tutto così, la reazione, il virus, eccetera. Poi dalla Corea, questo è il Korea Herald, il maggior quotidiano della Corea, dice: il peggio, titola così oggi, il peggio deve ancora venire, picco atteso nei prossimi giorni, stato di massima allerta. Siamo solo a un mese dallo scoppio e gli ospedali stanno già sperimentando la mancanza di personale e risorse per soddisfare tutti i pazienti con sintomi respiratori o febbre, che devono essere separati dagli altri pazienti per prevenire la diffusione. E poi legato a questo c'è il caso, diventato quasi un caso diplomatico internazionale, della Corea con Israele, perché 9 turisti sudcoreani in visita in Israele sono risultati positivi. E questo ha fatto scattare da parte delle autorità israeliane i meccanismi di prevenzione, e adesso ci sono 200, sembra, insomma, questa è la notizia, poi non so il dato esatto, se questo dato corrisponde al vero, 200 israeliani in quarantena. Ora, conseguentemente Israele ha bloccato tutti i voli in partenza, in arrivo, e ha bloccato anche i turisti coreani che stavano lì in Israele, che sono 1600, e quindi la Corea ha in qualche modo protestato con Israele, perché dice: senza metterci in contatto con noi, senza comunicarci niente, adesso questi 1600 turisti bloccati dovete perlomeno assisterli, fornirgli assistenza, anche vitto, alloggio, eccetera, eccetera. un funzionario del Ministero degli Esteri ha dichiarato che stanno facendo uno sforzo coordinato con la compagnia aerea israeliana per organizzare un volo speciale che riporti i turisti bloccati a casa. Cioè cominciano a essere numeri significativi, 3.000 persone sulla la Diamond, sulla nave, 1.600 qui, chissà quanti altri ce ne sono e così via.
Senti, ho degli aggiornamenti che prendiamo da Repubblica Online, perché i casi aumentano, più di 117 casi, 89 solo in Lombardia, stamattina erano 60. Il sindaco di Milano chiede alla regione di chiudere le scuole, il Ministero dell'Istruzione stoppa le gite, in Italia sono 11 comuni isolati per 50.000 persone, il virus tocca anche Venezia, due contagi a rischio il carnevale. E se ne era parlato, questo insomma ce l'eravamo chiesto. E poi ancora giorni di malattia per chi è costretto a non lavorare, ed era una cosa che ci chiedevamo. Allora, se sei dipendente pubblico è un discorso, a prescindere se ti dicono di prenderti la malattia eccetera, ma se sei una persona, un dipendente privato, una dipendente privata, e la malattia te la paga l'INPS. Qui questo è un altro problema grosso.
Pare che applicheranno la cassa integrazione, pare, perché è una notizia.
Questa
che
cioè perché mi devi dare la cassa integrazione che è meno dello stipendio? Certo. Questa è la disposizione che arriva da incontri con le prefetture interessate, che riguarda appunto i comuni dell'Odigiano. I sindaci hanno invitato i loro cittadini a restare a casa e gli studenti a non andare a scuola. I lavoratori vengono considerati in malattia a meno che le singole imprese non decidano diversamente. Il caso di Eni, Snam e Saipem, che stanno contattando uno a uno i dipendenti che risiedono nei comuni in provincia di Lodi indicati tra quelli a rischio. La formula per il congedo che scatta da lunedì potrebbe essere quella del lavoro agile, smart working, ma non è escluso il ricorso al permesso retributivo. E si parla, come dicevi, anche di cassa integrazione. Il governo studia interventi per le imprese. La prima, appunto, riguarda la cassa integrazione come strumento per aiutare le aziende che avranno problemi per l'assenza dei dipendenti. L'ha anticipato il ministro del lavoro, la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Uno strumento sarà concedere la cassa integrazione ordinaria, trattandosi di un evento imprevedibile non c'è bisogno di una norma ad hoc, è un primo ma tempestivo intervento che possiamo mettere in campo. Del resto lo ha chiesto anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, sarebbe importante estendere la cassa integrazione prevista dal fondo integrativo salariale alle piccole e micro imprese coinvolte dalla crisi, ma servirebbe un decreto legge. Un'altra proposta è quella di sospendere i versamenti e gli adempimenti tributari per i contribuenti e per i professionisti che abbiano la sede dell'attività oppure la residenza di titolari, soci, professionisti, associati, eccetera, eccetera, nelle aree interessate. Lo chiede il Consiglio Nazionale dei Commercialisti al Ministero dell'Economia, non capisco, non mi pronuncio. Stop all'assemblea in banca per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, eccola, comincia anche piano piano questa cosa. Milano, gli alberghi si svuotano, poi io volevo parlare anche di questo, tu parlavi delle crociere, di questo forsennato muoversi per il pianeta, per cui se non sei stato almeno in 4 paesi dell'estremo oriente sei uno sfigato che non capisce niente, non vuole conoscere il mondo e la sua realtà. Io su questa cosa sono modestamente mi sono battuta, però volevo ricordare anche, ritornando ai discorsi che abbiamo sentito sullo stato della sanità, che ci sono appunto l'infermiere del San Camillo parla in incognito, ci sono stati provvedimenti disciplinari, uno ce l'ha accennato il compagno che ha chiamato prima, e di persone che hanno denunciato, di infermieri in genere, i medici non risulta, non pervenuti, che hanno denunciato queste cose mettendoci appunto la faccia e sono stati colpiti e colpite da provvedimenti anche pesanti, 3 mesi di sospensione, poi altri anche, per avere detto solo quello che c'è sui giornali, perché comunque c'è questa bastarda regola per cui tu poi ledi l'immagine dell'azienda. Ci sono ricorsi, uno è stato celebrato, poi magari ne parleremo meglio in una trasmissione più a fondo. E un altro è in corso, ci sono denunce penali per esempio perché allo Spallanzani la ineffabile direttrice non sanitaria, quella amministrativa, ha pure denunciato, i compagni l'ha querelati, e vedremo che cosa succede per questi altri casi, però insomma pensiamoci bene a quello che succede e quanto chi alza un po' la, dice quello che è semplicemente sotto gli occhi di tutti e tutte, poi lo paga in questo modo.
Finisco questa panoramica delle notizie che venivano dall'estero con due altre brevissime note. Al-Arabiya, che è questo network di informazione arabo, dice stamattina, postava questa notizia, che in Iran i morti sono da coronavirus sono arrivati a 18. E poi l'ultima viene dalla Cina, quindi da un centro di ricerca cinese che studia tutto l'andamento di questa epidemia, di questo coronavirus, e sarebbero arrivati alla conclusione che il periodo di incubazione può estendersi fino a 27 giorni. Oggi era conclamato a livello internazionale, tant'è che tutte le procedure di quarantena erano centrate su 14 giorni, 14-15 giorni, due settimane diciamo, e adesso questi medici cinesi dicono che però potrebbe anche, se non sempre, però potrebbe in alcuni casi estendersi fino a 27 giorni, e questo complica molto le cose, perché magari dimetti una persona dopo di 14 giorni, ma in effetti se il periodo di incubazione è più lungo sarebbe veramente un guaio. Nella provincia di Hubei, colpita dall'epidemia, un uomo di 70 anni infetto ha manifestato sintomi fino al 27° giorno di osservazione, e quindi diciamo la cosa, appunto, vedremo se sarà confermata e se questo comporterà un'ulteriore attenzione, ovvero in questo caso estensione dei periodi di controllo.
Per non farci mancare nulla, scusate, ma la ironica amarezza, o l'amarezza ironica, una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata oggi nel nord-ovest dell'Iran, al confine con la Turchia. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 25 km a sud-est della città turca di Saraj, a una profondità di 5 km, quindi abbastanza in superficie. Si contano al momento 7 vittime in Turchia, questi sono sempre i primi dati, no, che arrivano, che poi vengono purtroppo aumentati. A darne conferma il ministro degli esteri turco, che ha precisato che 4 bambini e 3 adulti sono morti nella provincia di Van, nell'est del paese, non lontano dal confine con l'Iran. Sono 1066 edifici crollati e si continua a scavare perché risultano altre persone disperse sotto le macerie. In Iran sembra che la scossa invece non abbia provocato vittime.
Beh, insomma, direi che Il problema che si ripresenta, al di là della situazione di emergenza determinata da questa epidemia, e che con gli ultimi dati che hai letto dimostra che i controlli, che l'impostazione...
Scusa, avevo detto 117 casi prima, adesso sono 132, dico 89 solo in Lombardia.
Ecco. Quindi è impossibile, no, che questa sia la contaminazione, cioè l'effetto contaminazione. Questo significa che il processo era cominciato prima, era completamente sfuggito ai criteri di sorveglianza, di raccomandazione, controllate i cinesi e quelli che sono stati in Cina, perché qui evidentemente i virus non stanno tanto a guardare le frontiere, i passaporti, i viaggi d'aereo, ma girano anche per con effetti secondari, quindi di trasmissione secondaria, e con la mobilità globale che c'è oggi in buona parte del mondo, tutto questo diventa non valutabile, circoscrivibile secondo il criterio ristretto di controllare solo le relazioni strette con Cina e coi cinesi. E questa è la prima considerazione da fare, quindi proprio impostazione non corretta dall'inizio, per non dire sbagliata, non corretta, non sufficiente, inadeguata, perché in tre giorni siamo arrivati a 137 contaminati, il che significa che in giro c'erano già tutte queste cose che oggi le stai solo scoprendo, ma che durano e non sono avvenute adesso, sono già in corso da alcuni giorni e forse chissà da quanti giorni, no? Ecco perché poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità critica l'Italia, dice: non avete capito, ancora non sapete sto focolaio come si è sviluppato e quando si è sviluppato. Prima considerazione. E l'altra è forse è ancora più importante, che tutte queste persone, chi oggi si sentisse male, accusasse dei sintomi, è preoccupato, non va alla clinica privata Mater Dei o come accidenti si chiama, o al Policlinico Gemelli, per quanto grande ospedale di eccellenza convenzionato che si fa un sacco di propaganda a Roma, ma anche se ci va poi lo mandano allo Spallanzani, lo mandano alla struttura pubblica, lo mandano alla... e quindi di nuovo sono solo le strutture pubbliche chiamate a fronteggiare, e manco tutte, e con le insufficienze che abbiamo visto a fronteggiare questa situazione. E allora insomma la riflessione non può che essere che andrebbe, usiamo il condizionale, insomma, letteralmente cambiata questa processo in corso di privatizzazione, di speculazione sulla salute, perché questa è pura e semplice speculazione sulla salute della gente, insomma, e i vari governatori, uomini politici, non solo quei leghisti di destra e così via, chiamiamo in causa pure Zingaretti, oggi segretario del PD e commissario straordinario per un sacco di tempo alla Regione Lazio, è comunque responsabile della sanità del Lazio.
Commissario all'assessorato, perché lui è presidente della regione, no? Se no magari qualcuno.
Sì, caso il presidente della regione che ha il potere,
per carità,
ultimo.
Poi anche nominato commissario, ha tagliato quello. L'intagliabile.
Quindi
poi...
i posti letto che oggi Repubblica a bontà sua dice che mancano all'appello 3006, tutte queste belle cose denunciate da anni, da decenni, da tutti i compagni poveretti lasciati soli da tutti i movimenti, da tutte le situazioni politiche anche antagoniste, a fare questa terribile e solitaria battaglia contro la privatizzazione della sanità, insomma sarebbe proprio il caso di in queste circostanze di darsi una svegliata, come si dice, di riporre questioni fondamentali al centro del dibattito politico, e quindi insomma facciamo qualcosa da sto punto di vista, insomma, per chi sta precario, per le condizioni di lavoro, ma soprattutto per la protezione della salute vera della gente, insomma, no? Quei principi universali che stanno nella legge di riforma del sistema sanitario del 78, che come diceva il compagno stanno erodendosi da tempo tutto in favore della privatizzazione.
Ma pure il compagno Speranza, no? Che ci è andato a fare al ministero, cioè, no, perché uno gli dice: vabbè, io vengo al ministero della salute, però almeno questo e questo, ancora siamo in un livello di sottorganico spaventoso. E come abbiamo visto poi la situazione che descrivevamo degli ospedali del Lazio, poi in Lombardia la stessa. Allora, come diceva un compagno che ha chiamato, è un disegno ben preciso, è quello di indirizzare comunque sia in modo indiretto, cioè mettendo per esempio nel recup le strutture pubbliche insieme a quelle private, per cui tu convenzionate, per cui tu chiami e ti dicono che devi andare al tale ambulatorio o alla tale clinica privata, quindi paghi due volte la stessa prestazione, perché già paghi le tasse e l'IRPEF laziale, si vedeva nell'IRPEF regionale, per non parlare di quello comunale, è il più alto d'Italia e credo abbia anche paralleli extraeuropei in questo senso. Oppure proprio perché la gente a quel punto va all'intramenia, va direttamente alle cliniche private, se può sborsa i soldi e chi non può crepa. Questo poi è il succo, insomma. Tu citavi insomma le voci nel deserto, perché queste sono state da diversi anni, sono state lotte, ma parliamo di 40 anni fa a livello ospedaliero, anche insomma dalla zona dove parlavamo con il compagno prima, dal nord, ma poi in una situazione generale ovviamente, non soltanto in quell'aspetto. diciamo, poi si è arrivati a una stagnazione, per cui magari ieri, e siamo felici di questo, c'è stata una bellissima manifestazione lunga, veramente lunga, di quasi 3 ore, per ricordare il Valerio Verbano assassinato proprio 40 anni fa dai fascisti, però, sì, siamo contenti e contente di questo, ma ci vuole altro, ecco, non soltanto per quanto riguarda l'antifascismo, che sarebbe banale dirlo, ma per tutta questa serie di lotte che si dovrebbero riaprire sicuramente, perché qui ne va, ma parliamo non solo di sanità, ovviamente parliamo anche di e soprattutto di lavoro. Poi vediamo che le due cose in questo caso sono strettamente collegate, ma nel caso della sanità questo ci riguarda veramente tutte e tutti, per cui è incredibile. Io una volta, mentre davo un volantino davanti a una ASL, una persona me l'ha rifiutato dicendo: io sto bene. Sarebbe, la battuta mi veniva, ma insomma pareva pesante dirglielo per ora. Però ecco, insomma,
io vuoi dire: ma sei sicura? Ti sei guardata allo specchio, mi pare sei un
po' giallo. Se me l'avesse detto ieri, magari avrei risposto in un altro modo. Un'altra cosa che mi viene in mente è che una raccomandazione che è stata fatta a livello nazionale, quando si pensa di avere dei sintomi, ancora qui ancora si diceva di avere avuto contatti con persone che arrivano dalla Cina, sta cosa direi che non ha più molto senso adesso, e si diceva: non ti muovere da casa, telefona al 112 o al 1500, che è il numero 15, mi pare, dell'Istituto Superiore di Sanità, che ti veniamo a prendere. Voglio proprio vedere con le 4 ambulanze ferme, per esempio, al Policlinico di Roma, perché non ci sono autisti, non sono stati assunti autisti, per cui si ricorre alle ambulanze private, che non è che te lo regalano, insomma.
E tutto questo come viene considerato, così chiudiamo per così dire in bellezza questa rassegna stampa straordinaria, come viene considerato dai commentatori? Oggi ce ne abbiamo due sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista e Beppe Severgnini, che fanno a gara per esorcizzare il problema, ovvero per non affrontarlo il problema, e ricorrono alle più fantasmagoriche allusioni e suggestioni. Dice Severgnini, dice: non dimentichiamo poi che stiamo vivendo la prima pandemia social, le notizie sono frammentarie, emotive, non sempre esatte e viaggiano veloci. Certo, questa è una parte, una conseguenza, un effetto collaterale, ma il problema dove è Severgnini, e va avanti così per tutto l'articolo. L'ipocondria ha smesso di essere una patologia, è diventata un aspetto della nostra condizione sociale e talvolta sfiora la superstizione. Sarà pure vero, ma di nuovo il problema, l'origine del male dove sta? Proviamo con Pierluigi Battista, allora, che ci dice che nella società dell'abbondanza e delle calorie in eccesso, beato lui che mangia tanto, perché c'è certa, lui si mangia pure la roba che altri non mangiano evidentemente, e nascono paure impossibili nella vecchia società della fame e della scarsità, capito? Come se stava bene quando si stava, come si stava meglio quando si stava peggio, sottinteso, no? Sospettiamo di tutto, guardiamo le etichette dei cibi dei supermercati con il terrore di ingurgitare cose pericolose. Non facciamo che compulsare i bollettini meteo per paura di cataclismi che potrebbero travolgere la tranquillità confortevole delle nostre esistenze. Prima non esisteva neanche l'immaginazione di un'esistenza tranquilla e riparata, nemmeno nelle classi privilegiate. La democrazia democratizza le paure. Le centrali nucleari sono sicure al 99%, ma è bastata l'altro 1%, la catastrofe di Chernobyl, per distruggere per sempre la fiducia nel nucleare e per scatenare paure che prima non esistevano. Mica parla di Fukushima, di Three Mile, no,
ma è
solo Chernobyl.
Scusami, è Severgnini?
No, questo è Pierluigi Battista. No. E allora conclude: non ci si fida più di nessuno. Certo. Ecco. Sentiamo che nessuno ci proteggerà più in una società che ha investito la scienza della missione di proteggersi dalla malattia, mia, dalla sofferenza, persino dalla morte. Tutto questo c'ha un nome,
vergogna.
Battista, si chiama società dello sfruttamento, capitalismo variamente coniugato, si chiama profitto, si chiama tutte queste cose qua. Quindi state veramente, come diceva il compagno, ciurlando nel manico, spostate l'attenzione, perché questo è il vostro mestiere da
i problemi reali.
Ma anche perché devi scrivere qualcosa e quindi scrivi stronzate, scusate. Allora, in questi ultimi minuti io vi cito allora anche Piero Colabrico dalla Repubblica: se Milano si scopre fragile, che siamo lì insomma come stupidaggini, nella capitale del lavoro non si chiudono ancora gli uffici e i negozi, mai sia, ma se serve telelavoro da subito, vuoi vedere come vendi una mozzarella col telelavoro, aperitivi, eventi, mostri, ma perché no, se servono, se ci rilassano, se incontriamo. Eppure invito i milanesi alla riduzione delle relazioni sociali, dice il sindaco Beppe Sala. E poi ancora c'è il Mido, il salone degli occhiali più grande del mondo, qualcuno comincia a temere che possa avere anche qualche scossone l'evento milanese totale, e cioè il salone del mobile, che unisce come raramente nel mondo business, cultura e spasso. Accanto all'antica voglia di resistenza cominciamo però a respirare una nuova fragilità. In 48 ore ci si è ritrovati alle porte della metropoli da 0 a quasi 50 contagiati. E non è tanto l'arrivo del coronavirus a inquietare quanto la sua padana virulenza. E poi ancora, questo però proprio al volo, Massimo Recalcati, resistere al panico. Tutti resistono qua. E il panico erode la solidità euforica della massa, riportandoci alla nostra individuale inermità. Questo accade, come sta avvenendo in questi giorni, con la diffusione del coronavirus. Ebbene, di fronte a questa prossimità, una reazione possibile è quella della irrazionalità del panico. E vabbè, qui, poi ancora. Dunque, il panico rende ciechi, la massa che si sgretola fuggendo il più lontano possibile dalla fonte della minaccia tende sempre ad alimentare caos e distruzione, problema che nel caso di ogni virus si complica per il fatto che la fonte della minaccia non è mai localizzabile, ma si sparpaglia tra noi in modo imprevedibile. Quella che ci attende allora è una grande prova di civiltà: contenere le reazioni irrazionali di panico non significa negare la gravità della situazione, ma provare a trasformare la massa agitata e smarrita del panico in un insieme collettivo civile capace di reazione razionale alla minaccia che incombe. Quindi tutti dallo psicanalista, che comunque, certo, permettetemi, non sono tutti così, c'è qualche qualcuno che si salva.
Psicanalista, pillole, la felicità è un
ma anche perché loro comunque, sia che leggevi Battista, che loro non fanno parte di questa massa, loro sono una cosa diversa, loro sono lucidi, sono oltre, per cui poi anche questa autoreferenzialità, per cui pare che la popolazione intera di Milano non faccia altro che passare da una happy hour all'altra, andare al salone del mobile eccetera, quando insomma non credo che le cose siano esattamente così. Ma come vedete, anche la pubblicità, permettetemi questa riflessione che a tempo voglio fare, non ci riesco mai, forse l'ho fatta, non mi ricordo, quando si parla di pubblicità si parla sempre di gente che va in ufficio, no? Cioè non è che tu gli perché per esempio dice: ma perché non vai in ufficio che c'hai raffreddore, prenditi questa cosa e tu da 37 o 38 passi subito iperattivo. Certo, all'operaio alla catena non glielo possono dire, quindi, ma comunque non è manco un target che a loro evidentemente interessa.
E quindi concludiamo a proposito di questo, della società dello spettacolo, se vogliamo così, due simboli dello spettacolo sono: in questa società, sicuramente per quanto riguarda l'Italia, il Carnevale di Venezia lo bloccano? Non credo. Che faranno col Carnevale? Che scherzate, i commercianti, tutti quelli che fanno affari a Venezia, già non bloccano le grandi navi a Venezia, figuriamo se bloccano il Carnevale. E poi il Giappone, che è già contaminato da Fukushima da parecchi anni, da 9 anni, e per cui ci sono zone ancora a rischio, si fanno le Olimpiadi e adesso c'è pure il coronavirus, ma le Olimpiadi nessuno le mette in discussione. The show must go on, com'è? È così che funziona?
Ecco, così, allora adesso faccio un tempo a trovarla, quella dei Freddie Mercury, dei Queen. E quindi 12:58 terminiamo qui questo redazionale rassegna stampa, ma direi più redazionale che rassegna stampa, e lo potrete sicuramente in giornata, se non l'avete ascoltato per intero o per niente, riascoltare sul sul sito della radio www.ondarossa.info, che vi racconta mandiamo di visitare, perché è ancora in corso la campagna di auto di radioabbonamento, scusate, di Onda Rossa. E andate sul sito, cliccate su Sostieni Ror, poi scendete un po', c'è una mascetta oggi, celeste.
Oggi dico, io non sono capace mai a dire qualcosa sul radioabbonamento, oggi lo voglio dire. Beh, insomma, innanzitutto grazie a chi ha telefonato, ha contribuito, perché è così che funziona Radio Onda Rossa. E poi su questi argomenti cerchiamo di dare sempre il nostro punto di vista, di fare dei ragionamenti. Se pensate che sia giusto che questo metodo, questa possibilità per tutti e tutte, anche per chi ci ascolta continui, aiutateci economicamente, perché proprio non gliela facciamo.
E anche, insomma, magari facendo venire in mente altri modi per sostenerci e per partecipare comunque a questo sforzo che facciamo. Quindi vi salutiamo qui da Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, ondarossa@ondarossa.info, la nostra mail, sperando di avere, come diceva il compagno, offerto un punto di vista diverso. Grazie anche agli interventi che ci sono stati al telefono, e quindi